Buongiorno a tutti. Vorrei iniziare questa mattina ricordando un saluto che in questo periodo viene fatto nel paese da dove io provengo. In questi giorni si salutano Cristo è risorto. È vero, è
risorto.
Come?
Veramente,
e la risposta di quell'altro è veramente, lo sapevate, li ho preparati con i rumeni che sono passati qua. E questa mattina noi vogliamo gioire per questo, per quello che il Signore ha fatto, perché l'opera della salvezza è compiuta non con la morte, ma con la sua risurrezione. Stamattina andremo nel Vangelo di Luca, dal capitolo 24, e leggeremo questa parte dove parla di questo, e andremo a vedere insieme, con l'aiuto della parola del Signore, quelle benedizioni che il Signore ci dona, quelli i benefici, possiamo dire, che il Signore ci dona attraverso la sua risurrezione. Non è risolto solo per un motivo, e noi questa mattina andremo a vedere insieme alcuni di questi motivi. Leggo Luca 24, dal primo versetto, verso 12. Ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati. E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre se ne stavano perplesse di questo fatto, ecco che apparve davanti a loro due uomini nei vesti risplendenti. Tutte impaurite chinarono il viso a terra e quelli dissero loro: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordate come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo dovrà essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso e il terzo giorno risuscitare? Esse si ricordarono delle sue parole. Tornate dal sepolcro, annunciarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Quelli che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Quelle parole sembravano loro un vaneggiare e un prestare, e non prestarono fede alle donne. Ma Pietro, alzandosi, corse al sepolcro, si chinò e guardare e vide solo le fasce, poi si andò meravigliandosi dentro di sé per quello che era avvenuto. La venuta del Signore su questa terra è stato un miracolo. Ma possiamo dire che il giorno più importante del Signore su questa terra è il giorno della sua risurrezione. Stiamo studiando nelle case il Vangelo di Luca. I primi capitoli parlano del miracolo che Dio ha compiuto per far venire Gesù su questa terra. E sappiamo che Gesù stesso poi ha compiuto diversi miracoli quando stava qui su questa terra, per dimostrare la sua appartenenza a Dio, che lui era Dio su questa terra. Aveva potenza, aveva la capacità, la forza da parte di Dio Padre per dimostrare che cosa? La sua divinità. Sappiamo anche che alcuni hanno creduto, ma sappiamo anche che altri no, non hanno creduto. Cristo, il Maestro per eccellenza, è colui che insegnò ai 12 discepoli, anche se alla fine uno lo tradisce, il vero comportamento di un cristiano, dandosi proprio lui come esempio. Sappiamo anche che il Signore Gesù è colui che ha risposto la domanda che Dio Padre aveva fatto nei cieli: chi può andare a compiere quest'opera della salvezza? Per la salvezza dell'uomo perduto, nessuna risposta se non quella del Signore. Questo è il grande momento della venuta del Signore su questa terra. Lasciando il cielo, lasciando la gloria che aveva, Gesù viene qui per compiere questa grande opera della salvezza. È compiuto, quando l'opera della salvezza che lui stava portando era alla fine, quello che Gesù ha detto è compiuto. E noi sappiamo che con la sua risurrezione questo compimento è stato completo. Se finiva lì, nella tomba, noi quest'oggi non eravamo qui, non potevamo appartenere alla famiglia di Dio, non potevamo essere dei figli di Dio, non potevamo essere dei, delle persone che hanno conosciuto e accettato il Signore nelle nostre vite. Pietro, rinnegandolo, aveva preso le distanze da lui. Vi ricordate? Non conosco quell'uomo di cui parlate. Tre volte negò di conoscere Gesù. Pietro non era quello che era pronto a dare la sua vita per lui, vi ricordate? E noi sappiamo che in quei momenti tutti ci avevano paura, tutti lo fuggirono, si allontanarono, perché non era facile comprendere quel piano di Dio che si stava portando alla fine. E come i discepoli, come le donne, come Pietro, anche noi restiamo spesso a guardare. Anche noi siamo gli spettatori, e questa non è una non è soltanto una condizione, ma spesso è anche una scelta, cosa che non piace al Signore. Oggi è Pasqua. Sappiamo che Gesù è morto, ma è anche risuscitato in questo giorno. Ma come cambia la nostra vita conoscendo il fatto che è risuscitato? Purtroppo, quando conosciamo una verità da tanto tempo, è facile dimenticare quanto essa sia incredibile e meravigliosa. Però non c'è nulla paragonabile alla risurrezione di Gesù Cristo e quanto essa possa trasformare le nostre vite ogni giorno e poi per l'eternità. Abbiamo bisogno di pensare, di considerare quello che il Signore ha fatto e quelle benedizioni che il Signore ha dato a ciascuno di noi attraverso la sua risurrezione. Per questo volevamo prendere un po' di tempo e considerare alcuni brani che parlano di questi benefici, di queste benedizioni che noi oggi abbiamo grazie alla sua risurrezione. Ricordiamo prima di tutto che Gesù è morto per pagare la condanna del peccato, la condanna che ci era destinata per l'eternità. La risurrezione è la conferma che Dio Padre ha accettato questo sacrificio del Signore Gesù come pagamento per i nostri peccati. Infatti in 1 Pietro capitolo 1, che abbiamo studiato poco tempo fa, leggiamo: benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una vita, a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Come siamo stati rigenerati? Per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Siamo vivi in Cristo per mezzo della sua risurrezione. Non c'è un altro modo. Questo è un grande motivo di gioia per ciascuno di noi. E non ci possiamo fermare qui. Ci sono anche altre benedizioni di cui noi beneficiamo attraverso la sua risurrezione. Guardiamo alcuni brani e uno di questi lo troviamo in Filippesi capitolo 2, da verso 5 al verso 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che sia stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, diventando simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, diventando obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e le ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranei, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E il Signore Gesù, che ha compiuto questo sacrificio, ha lasciato la sua, come dice qui la parola, vuotarsi dalla sua gloria, prendere forma di sé. Lui che era il Signore si abbassò nell'obbedienza fino alla morte e alla morte di croce. E la cosa incredibile è considerare per chi Gesù Cristo è morto. Non per degli amici, non per le persone buone, ma per dei peccatori. Gesù Cristo è morto per dei peccatori come noi, per dei peccatori ribelli che non conoscevano, non volevano manco conoscere Dio. Ma noi vediamo che in questo brano ci parla che il Signore Dio l'ha sovranamente innalzato e glorificato. Quindi non è rimasto lì, ma davanti a Dio ha preso una posizione elevata, è stato innalzato dal Padre in una posizione di gloria e di onore. E come abbiamo letto, ogni ginocchio si piegherà. Questo succederà, ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù Cristo. Ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Un altro passo in cui troviamo una delle benedizioni che il Signore ci dà, ci ha lasciato a noi, lo troviamo in Ebrei, capitolo 1, da verso 1 a verso 4. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi, per mezzo del suo Figlio, e Egli ha costituito che Egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli che è lo splendore della sua gloria, impronta dell'essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver Egli stesso compiuto espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà, nell'alto dei cieli, è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente di loro è il nome che Egli ha ereditato. Questo brano ci spiega quanto Gesù ha fatto, e in seguito a quello che Lui ha fatto, la sua posizione che ha oggi, che sta nella gloria di Dio, alla destra della maestà, dichiara che cosa è Gesù, che è figlio di Dio, e la sua posizione. L'universo appartiene al Signore Gesù, ogni cosa in tutto l'universo, ogni potere appartiene a Gesù, tutto è stato creato per Lui. Inoltre il nostro Signore sostiene tutte le cose con la sua parola, con la sua potenza. Questo vuol dire che tutto ciò che esiste, esiste perché Gesù Cristo non solo ha creato, ma perché Gesù Cristo tiene ogni cosa in esistenza. Il brano continua e dichiara che dopo che Gesù ha compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà. E noi sappiamo che questa è una posizione di onore. Egli è alla destra della maestà, ovvero alla destra del Dio Padre. È una posizione di autorità. E noi possiamo dire che siamo sicuri nelle sue mani. Nelle mani del Signore siamo più che sicuri, perché Lui è sovrano e Lui è colui che si prende cura non solo dell'universo, ma di tutti noi. E dobbiamo essere grati per questo, ringraziando il Signore per quello che Lui ha fatto attraverso il Signore Gesù. Così un altro beneficio lo troviamo in Ebrei capitolo 4, dal versetto 14 a 16. Abbiamo tutti bisogno dell'intervento del Signore, del suo aiuto. Abbiamo tutti bisogno che il Signore ci risponda nei momenti difficili, e non è facile aspettare la risposta del Signore, non è facile anche presentarsi davanti al Signore, però sappiamo anche che il Signore Dio è santo, anzi è troppo santo che possiamo riuscire, grazie ai nostri meriti, di entrare nella sua presenza. Ma ringraziamo il Signore perché abbiamo un mediatore, Gesù Cristo, che è il nostro grande sommo sacerdote. Nell'Antico Testamento ricordiamo che Dio aveva insegnato al popolo che serviva un sacerdote per rappresentare il popolo davanti a Dio. I sacerdoti umani erano solamente un simbolo del vero sacerdote che è Gesù Cristo. Ebrei capitolo 4, versetto 14 a 16. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono di grazia. Ecco il metodo in cui possiamo avvicinarsi a questa santità di Dio. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono di grazia, affinché otteniamo che cosa? Misericordia, e troviamo grazia per ricevere che cosa? Per ricevere l'aiuto al tempo opportuno. C'è un modo per ottenere questo aiuto: accostarci con fiducia al trono di grazia, non dubitando. Vediamo in questo brano che è importante considerare proprio la prima parola che avevo letto: avendo. Noi abbiamo, possiamo dire possediamo, Gesù Cristo come il nostro sacerdote. Non è il sacerdote, ma è il nostro sacerdote. Il nostro sacerdote è il gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. Significa che Gesù, scendendo dal cielo, è diventato uomo ed è morto per noi, e poi è tornato in cielo. Egli è il nostro mediatore, egli ci dà l'accesso a Dio, e tramite Gesù Cristo abbiamo il libero accesso di presentarci proprio davanti al trono di grazia. Non ci sono altri metodi, non ci sono altri modi che Dio ha lasciato. Non possiamo arrivare davanti a Dio attraverso altri mezzi se non attraverso il Signore Gesù. E sappiamo che Gesù è ben capace, come abbiamo letto, di simpatizzare con ogni nostra infermità, perché è stato tentato in ogni cosa, abbiamo letto, senza però commettere peccato. Quindi Gesù Cristo sa comprenderti, conosce le tue debolezze, anche se tu forse le nascondi, conosce le tue lotte, conosce le tue circostanze. Gesù Cristo sa esattamente quello di cui hai bisogno, quello di cui ho bisogno, e ci dà questo libero accesso alla presenza di Dio, al trono di grazia, in modo che possiamo ricevere quell'aiuto giusto al tempo opportuno, come dice, aiuto da parte di Dio al tempo opportuno. Vorrei incoraggiarvi di ricordare, meditare su queste verità, perché sono così un grande sostegno per ciascuno di noi, un sostegno di trovare il nostro aiuto nel Signore, in quello che Lui è per noi. E sappiamo che il Signore intercede per noi, Questo è un altro beneficio. Io leggo e voi mi dovete dire da dove leggo. Chi accuserà gli eletti di Dio? Da dove leggo? Romani 8, capitolo 33. Romani 8, dal versetto 33 al 34. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Wow! Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quanti benefici, quante benedizioni attraverso la risurrezione del nostro Signore. Possiamo non esprimere la nostra gratitudine per questo? Gesù Cristo è colui che intercede per noi. La nostra vita dipende da questa sua intercessione, perché ognuno di noi, non volendo, continua a cadere nel peccato. Dio è santissimo e ogni nostro peccato merita la morte eterna. Perciò potremo giustamente essere accusati davanti a Dio e Satana, l'accusatore, è sempre pronto a farlo. Però se tu hai Gesù Cristo come Signore e Salvatore, nessuna accusa potrà reggere. Non perché l'accusa non sia vera, ma perché Gesù stesso è alla destra di Dio e intercede per noi. Siamo onorati di avere Gesù Cristo come intercettore per noi. Leggo in 1 Giovanni capitolo 2, versetto 1 e 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, quindi se è successo non vuol dire che qualcuno vive nel peccato e fa avanti e indietro con il Signore. Seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ecco il motivo per cui Cristo può intercedere per noi. Ogni volta che pecchiamo siamo colpevoli, meritiamo la condanna, però Gesù Cristo sta alla destra del Padre. Abbiamo visto quella posizione elevata che il Signore, il Dio Padre, gli ha dato. Alla destra di Padre come avvocato per noi. E se tu sei un vero figlio di Dio, Cristo Gesù è anche il tuo avvocato. Egli intercede per te sulla base del suo sacrificio. Egli può rappresentarti davanti al Padre e ti rappresenta davanti, perché Egli ha pagato la condanna del tuo peccato con il suo proprio sangue. Ecco perché è così importante considerare la risurrezione del nostro Signore. Egli è la garanzia di libero accesso al Padre, e per questo motivo dobbiamo essere grati e ringraziare il Signore. E come veri cristiani aspettiamo il ritorno del Signore. Avendo Cristo come sacerdote e avvocato, possiamo aspettare il suo ritorno con gioia. E leggiamo in 2 Pietro capitolo 3 verso 11, da 11 a 14, come dovremmo vivere aspettando il ritorno del Signore. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovresti voi avere una condotta santa e pia mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno del Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi consumanti dal calore si fonderanno, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli, nuova terra, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili in pace. Possiamo dire che deve essere uno stile di vita. Vivere per il Signore nella santità. E l'invito è molto chiaro. Perché il Signore è santo, e non può vedere il peccato e non può guardare il peccato. E se nella nostra vita c'è il peccato, dovremo abbandonarlo. Quando Gesù Cristo ritornerà nel mondo, sarà terribile per tutti coloro che non l'hanno accolto come Signore Salvatore, perché il mondo sarà distrutto, come abbiamo letto. Ma per chi ha accettato Gesù come Signore Salvatore sarà una grande gioia, perché incontreremo il Signore e perché sarà l'inizio dell'eternità con il Signore, con Dio. E questo dobbiamo vivere la nostra vita in santità ogni giorno. Vivere alla luce di questa verità vuol dire vivere in modo da essere trovato da Lui immacolato, irreprensibile. Davanti agli uomini possiamo nascondere, ma non davanti a Dio. Saremo fatti come Lui. Quando Gesù ritornerà sarà meraviglioso per noi, perché saremo veramente fatti come Cristo. Leggiamo in 1 Giovanni capitolo 3, verso 1 a verso 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto a Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui e che lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso come Egli è puro. Siamo stati perdonati del nostro peccato credendo nel sacrificio del Signore Gesù. Siamo stati giustificati per fede, non per la nostra giustizia ma per la sua. Per questo il Signore ci chiama veramente figli di Dio, e noi dovremo onorarlo questo. Gesù Cristo ha manifestato il suo amore, ha manifestato la sua opera, e ritornerà in gloria, e vuole che si prenda con sé tutti quelli che gli appartengono, tutti quelli che hanno conosciuto. Ecco perché dobbiamo fare attenzione alla nostra vita. Ma la parola ci dice ancora, ci fa riflettere ancora sul fatto che non siamo solo eredi, ma dice anche coeredi della sua gloria. Voi infatti non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto uno spirito di che cosa? Di adozione, per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Romani capitolo 8. Versetto 15, versetto 17. Se tu sei un vero figlio di Dio, avrai delle sofferenze in questa vita dovute alla tua fede in Cristo. Però le tue sofferenze non sono paragonabili alla gloria che ti aspetta per tutta l'eternità nella presenza di Dio. Questo perché ogni vero figlio di Dio è anche un coerede di Gesù Cristo. Essendo coerede di Cristo, possiamo gioire, possiamo ringraziare Dio in mezzo alle nostre prove. Cristo è vivente e Egli è la fonte delle nostre benedizioni, delle tante benedizioni che non elencheremo questa mattina. E la domanda che vorrei lasciarvi: quanto è importante per te, quanto è importante per me riconoscere che tutto quello di cui noi beneficiamo. Tutte queste benedizioni che il Signore ci concede sono perché Lui è stato risuscitato. Paolo ai Colossesi, leggo dal primo capitolo, dice: poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli, quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni e signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima in ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in noi tutta la pienezza, e avendo fatta la pace per mezzo del suo sangue sulla croce, di riconciliare a sé, per mezzo di lui, tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra, come quelle che sono nei cieli. Nel Signore Gesù abbiamo tutto. Dio Padre ha lasciato nelle sue mani tutto, la sua potenza, e noi possiamo avere pace con Dio solo attraverso il Signore Gesù. Tutto questo grazie al suo, perché Lui è risorto, grazie al fatto che Gesù è risorto. Chi è Cristo per noi? Abbiamo visto che sono delle benedizioni tanto, di tanto valore, che parlano a ciascuno e che ci ricorda a ciascuno di noi. In Primo Corinzi, capitolo 1, verso 30, leggiamo: ora, grazie a Lui, voi siete in Cristo, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Gesù Cristo è stato fatto per noi tutto questo. E abbiamo, come ce lo ricordiamo diverse volte, nella sua parola ci ha lasciato le sue promesse. E Dio, attraverso le sue promesse, vuole che la nostra fede venga rafforzata. Perché il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che è stato tra di voi, predicato da noi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è stato sì in Lui. Perché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e amen, alla gloria di Dio per mezzo di noi. 2 Corinzi 1, versetto 19 e 20. Ogni promessa di Dio è fondata su Gesù Cristo. Ogni promessa è sicura, perché ogni promessa ha il suo sì e amen. E il Signore, tutte sono compiute in Signore Gesù. E siamo invitati a usare queste promesse, farle nostre. Voglio incoraggiare ciascuno di noi che possa meditare sulle verità che abbiamo visto. Meditare su ciò che Cristo è per noi oggi, che è il Signore e il Salvatore, che è risorto, che sta alla destra del Padre, che è il nostro mediatore, che è il nostro sommo sacerdote, e intercede per te. Egli intercede per te davanti a Dio. Per mezzo di Lui abbiamo il libero accesso al trono di grazia per essere soccorsi. Abbiamo visto. Cristo è sovrano dell'universo, perciò siamo sicuri nelle sue mani. Tutti gli avvenimenti della nostra vita sono sotto il suo controllo. Lui non ha mai perso il controllo mai per la situazione che viviamo oggi. Il nostro Signore Gesù e innalzato in gloria. Noi per grazia siamo coeredi di Cristo, abbiamo visto, abbiamo tutta l'eternità con Lui davanti. E nulla ci può fermare. Il nostro Signore sta per ritornare nel mondo e ritornerà in gloria per giudicare il mondo e per salvare i Suoi. Aspettiamolo con gioia, perché quando ritornerà sarà manifestato al mondo che siamo figli di Dio. Siamo manifestato al mondo che siamo figli di Dio e saremo fatti come Lui. Meditiamo su queste realtà, su questa realtà del nostro Signore. Facciamo tesoro di questo, ricordandoci che il Signore è risorto per dare a noi tante di quelle benedizioni. Ringraziamo il Signore perché Egli è andato sulla croce per noi, ma poi è risorto e ora vive in noi, e noi viviamo per mezzo di Lui. Ringraziamo il Signore Gesù per la nostra vita, perché è il nostro Salvatore. Cristo è risorto, veramente è risorto, per portarci tante di quelle benedizioni che hanno un grande valore per l'eternità. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore, per l'opera tua compiuta alla croce, ma anche per la tua risurrezione. La tua risurrezione ci ha portato e ci porta ancora oggi tanti benefici, tante benedizioni. Signore, che anche se conosciamo, a volte ci scordiamo. Ringraziamo che, Signore, tu ci ricordi nella tua parola quanto è importante vivere questa vita in santità, per onorarti, per glorificarti, per essere una luce in questo mondo, ma anche per essere in comunione con te, quella comunione che solo in te possiamo avere. E ti ringraziamo perché non ci hai lasciati soli, perché ci hai mandato il tuo Spirito Santo che ci consola, che ci aiuta a comprendere, che ci aiuta, Signore, nel nostro cammino con te. Vogliamo pregarti che la tua parola possa fare tesoro nei nostri cuori, che possa rimanere, Signore, radicata, Signore, affinché possa moderare i nostri cuori, la nostra mente, affinché possiamo vivere per te, Signore, così come tu ci dici nella tua parola. Ringraziamo e te lo diamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.